Carlo Negri e Simone Galbiati conducono? se me lo dicevi prima!
E con una pungente e impellente voglia di vacanza, che vi diamo il benvenuto a questa nuova puntata di Se me lo dicevi prima, qui su Radiabo Centrale Web, con l'imperdibile, l'immancabile, l'inevitabile, l'ineguagliabile Simone Galbiati. Buongiorno Simone.
Buongiorno all'irreprensibile Carlo Negri.
Che è già polemichissimo, visto che domani abbiamo appuntamento a Zeli e dopodomani deve partire per Pantelleria, e quindi gli ho chiesto se domani viene a Zeli, mi dice ma quando vai, ma che ora vai, ma accenni là, ma poi facciamo tardi perché il giorno dopo mi devo svegliare che ho un aereo alle 7, come se guidasse lui l'aereo. Tu non fai il pilota di volo, te lo dico, tu fai lo speaker radiofonico, fai l'autore,
Carlo,
fai il fotografo, ma non fai il pilota di aerei, quindi anche se ti svegli alle 7 sali in aereo e dormi.
Ma tu sai che per chi è come me c'è una cosa che adesso sto cercando, anche grazie agli insegnamenti di Carlo Negri, di farmi passare un po' meglio, però proprio perché è una cosa che dobbiamo fare molto spesso, sempre più spesso, fortunatamente. Ma prima di una partenza c'è un momento che a me pesa. A me pesa, specialmente se il viaggio non lo faccio con mia moglie, se altrimenti spesso e volentieri questa cosa che condivido con mia moglie mi è più leggera. E invece quando tocca farla da solo, questa operazione mi crea qualche disagio.
Tony, cosa stai parlando? Stai parlando della valigia?
Sì.
Che a differenza tua io sono cinturissima nera di valigia.
Hai fatto qualche tour, qualche decina di tour in più di me.
Io sono proprio cintura nera, anzi a tal punto che sono così organizzato che a seconda di quanti giorni sto fuori ho persino dei trolley con dei volumi diversi.
Incredibile.
Sì. E quindi ho negli anni imparato alcuni trucchi e prevenire alcuni errori. Ma oggi parleremo di questo. Cioè, ci sono fior fior di siti che ti insegnano cose giuste e cose meno giuste su come preparare la valigia perfetta.
Ma per esempio, domanda, quando mi viene da ridere solo per la minchiata che sto per dire, l'ho preparata troppo, ma quindi se è un lungo viaggio, tu metti la valigia sul letto, che è quella di un lungo viaggio?
Guarda, non ci crederai, ma sì. Okay. Allora, ti svelo la mia tecnica. Per la valigia da lungo viaggio.
Sì.
Perché poi sono tutta una serie di altri accorgimenti. Allora, valigia sul letto o ai piedi del letto, e metto sul letto, invece, tutto quello che io reputo indispensabile per questo viaggio. Anche il numero, per esempio, di t-shirt, di mutande, tutto quello che dico, questo devo portarlo. A prescindere che ci stia o meno nella valigia, poi porto via la metà.
Ok.
Ho la tecnica della metà, perché soprattutto in vacanza ho scoperto che più della metà della roba che portiamo non la utilizziamo.
Chiaro.
E che ci fa volume e basta. Anche perché alla malissima parata, a prescindere, cioè magari vai in un posto impervio, tutto quello che vuoi, però nel 90% dei casi una lavanderia a gettoni che lava in 2 ore, la trovi sempre. E quindi se sei a rischio collasso di magliette, mutande, calzini, ti fermi, butti via 2 ore, mentre ti rilassi, leggi qualcosa, così, e ti fai una macchinata e la roba pulita per il resto, per l'altra metà del viaggio.
Questa è una cosa che, per esempio, io e Valentina facciamo specialmente quando andiamo via in campeggio, perché in tantissimi campeggi, quasi tutti, c'è la zona lavanderia in cui si può andare a lavare ed asciugare i panni. Poi dipende molto da in che parte del mondo sei. Per esempio, in Albania abbiamo trovato delle lavatrici dove non ci avrei lavato il sacco dell'umido.
Vabbè, capito, certo.
Per cui magari lì, come dici tu, pensi ad andare in una lavanderia a gettoni. Poi considera che, per esempio, una delle tecniche che mi ha insegnato mia moglie è quella di portare delle cose, tipo la biancheria intima. Mi porto quelle mutande, sai quell'elastico un po' molle dove ti esce una palla, quelle che o usi in casa quando sei da solo, o io le porto in vacanza, in modo tale che quando sono sporche neanche sto a buttare, a lavarle, ma le butto via direttamente. Quindi magari partiamo con la valigia cioè piena e torniamo con la valigia mezza vuota. Questo succede se non facciamo delle vacanze con la famiglia di Carlo Negri o negli Stati Uniti, perché quella parte di valigia che dovrebbe essere vuota, chissà com'è, non lo è mai, perché man mano che il viaggio va avanti si aggiungono delle cose che vanno a riempire quegli spazi lasciati da ciò che buttiamo. Ma non capisco come mai accade sempre con te o quando andiamo dall'altra parte dell'oceano.
A parte che sei un cretino, però il link mentale è giusto. Questa cosa che consigliano di fare, io la prima volta la feci a New York, primo viaggio a New York,
appunto.
Adesso ti farò un po' soffrire per questa cosa che sto per dirti, ma fa niente, te la dico lo stesso perché abbiamo due punti di vista un po' diversi. A New York la prima volta io fui, come tutti, sovrastato dalla quantità di cose che ho comprato. E quindi decisi per la prima volta di abbandonare le scarpe, le mie vecchie scarpe, che erano un paio di anfibi che avevo quando era militare, quelli con tutti i lacci. Vedete quelli tipo anni 70, marroni, bellissimi. Sì. Solo che io, non essendo un nostalgico della divisa o del militare, io non ho una foto del mio militare, né voglio averla e non rimpiango di avere quella cosa lì. Ho pensato bene di abbandonare a Central Park quegli anfibi lì che avrebbero fatto comodo magari a qualcuno che aveva freddo in cambio di spazio. E da lì ho cominciato a fare questa tecnica. Anzi, mi piace l'idea di abbandonare una parte di me in una città lontana. E quindi, anche perché veramente, soprattutto le scarpe, ti regalano un volume di spazio in più che è inimmaginabile. Perché? Poi ti lascio la parola, scusami.
No.
La grande difficoltà è proprio il coordinare gli spazi all'interno della valigia. E ci sono alcuni oggetti che sono davvero inspiegabilmente ingombranti e di conseguenza non va sottovalutato. Due fra tutti sono il beauty, dove metti dentro le tue cose. Consiglio non mettere mai, anche se si viaggia in macchina o in treno, non mettere mai liquidi dentro, non mettere il profumo, non mettere lo shampoo, quelle cose lì. Perché? Mettilo sempre in una bustina a parte. Perché? Perché se sei abituato a viaggiare tanto, domani che prendi un aereo ti fermano e ti fanno storie.
Poi in effetti ormai, forse perché siamo invecchiati, non facciamo, a parte le vacanze in campeggio che però non prendi aerei, eccetera, forse noi, Carlo, siamo un po' invecchiati e non mi ricordo negli ultimi anni di essere andato in un hotel talmente di bassa categoria da non trovare perlomeno lo shampoo, magari anche il set dentifricio, cioè adesso non voglio arrivare al menù cuscini come tu mi insegni, però perlomeno tutto quello che è necessario per lavarci lo troviamo. Riguardo a questa cosa che stavi dicendo degli spazi, il papà di una mia ex fidanzata, purtroppo lui non c'è più, ma ha viaggiato tantissimo nel mondo, eccetera, eccetera, lui mi diceva che una delle cose migliori da fare è un po' quella tecnica del bicchiere in cui metti i sassi poi più grossi, poi metti quelli più piccoli, poi metti la sabbia, poi metti l'acqua. Lui diceva le cose più piccole, più pacchettizzabili sono mutande e calze, per cui tu fai la valigia, dopodiché nei buchi che rimangono, perché ovviamente la valigia non sarà mai piena tappata tutta, nei buchi che rimangono infilaci i calzini uno dentro l'altro o le mutande, quelle cose piccoline che puoi utilizzare proprio per riempire gli spazi vuoti. Anche se una cosa che io ho scoperto recentemente, qualche anno fa, e trovo molto molto utile, sono quei sacchetti di tela o in nylon, dipende, li vende anche Decathlon, giusto per fare un po' di pubblicità, che sono delle buste con le cerniere dove tu puoi mettere gli indumenti, in modo che quando arrivi in hotel togli quella busta e la metti nel cassetto se vuoi. Questo mi viene comodo perché magari fai quella per i pantaloni, quella per le magliette, cioè, in modo tale da avere un po' più di organizzazione, non buttare tutto nella valigia, perché poi io mi ci devo sedere sopra se faccio così, perché non ho questo ordine.
No, allora, è molto interessante questa cosa qua che stai dicendo. Un primo consiglio che mi viene da dare, che mi è venuto in mente a proposito dei sacchetti, che sono degli organizer, più o meno quello che dici tu, in realtà sì. Portatevi dei sacchetti, delle buste della spesa vuote. Cioè, tenetele sempre, perché sono uno strumento iperpolivalente. Faccio un esempio stupido di almeno due o tre utilizzi del sacchetto. La biancheria sporca, man mano che finisci di utilizzarla e la raccogli per lavarla o per riportarla a casa, la metti in un sacchetto della spesa e la leghi, e non contamina tutta la roba pulita che è ancora, soprattutto se fai un viaggio itinerante che ti sposti di giorno in giorno, di città in città, e quindi sei costretto a richiudere la valigia e ripartire magari in treno. Quando apri sai già perfettamente qual è la roba sporca che non devi utilizzare e qual è la roba che puoi ancora utilizzare. La seconda, ti sorprende un temporale.
Sì.
Ma tu non hai delle scarpe di pelle o impermeabili. Il sacchetto della spesa te lo leghi sulla scarpa e ti salva il piede dall'umido, perché se stai fuori 15 ore e hai i piedi bagnati diventa un disastro. Quindi il sacchetto della spesa è assolutamente uno strumento utilissimo per chi viaggia.
Può sembrare una cosa stupida, però un'altra cosa è quello di avere, in casi estremi, nel senso, siamo al mare, fa caldo, anche se dovesse diluviare, bene o male la temperatura non è mai quella dell'inverno. Avere un paio di infradito, di ciabatte in gomma, da mettere quando piove, è una bella idea, perché è vero, ti si bagna il piede subito, ma ti si asciuga anche subito nel momento in cui entri in un locale o esce un'occhiata di sole. Per cui anche lì, in una zona di mare, potrebbe essere un'idea interessante.
Verissimo, verissimo. Stiamo entrando proprio a bomba in quello che sono i consigli. Non, in realtà i nostri non sono consigli accademici o scientifici, sono consigli da viaggiatori che ne hanno girate parecchie. Questa cosa che dici dell'infradito è giustissima. Io, per esempio, una delle cose immancabili che ho sempre dentro il mio trolley, sempre, come dicevi tu, sono l'infradito, ovviamente il beauty sempre pronto con della roba spare, non sto lì a svuotare il cassetto di casa, è un beauty a parte con tutto quello che mi serve,
sì.
E un costume da bagno.
Esatto, esattamente.
Perché, a differenza tua, io non ho mai frequentato, né mai frequenterò dei campeggi. Mai. Cioè, non ce la faccio. Non ce la faccio. Io sono quello, come dicevi tu, dal menù cuscini. Esatto. Però, qual è il più grande rammarico? Poi non serve. Poi non lo puoi fare. Poi non ce la fai. Qual è il più grande rammarico? Che tu arrivi in un albergo perché qualcuno ti ha fatto la prenotazione, perché hai un evento, quello che vuoi. Hai due ore liberi, scopri che all'interno della struttura c'è la piscina o una spa e tu non vi puoi accedere perché non hai il costume. Il costume è uno strumento fondamentale anche solo per il relax, non ingombra. Poi veniamo anche alla tecnica di come piegare le cose, perché io ho un mio metodo su questa cosa, sul piegare le cose.
Però è vero Carlo che negli hotel dove tu ultimamente vai ad alloggiare, se ti dimentichi il costume, c'è sempre un piccolo shop che può essere Balenciaga, piuttosto che dove puoi acquistare a 800 euro un costume da bagno per quella mezz'ora di spa che vuoi fare.
Hai ragione, poi non sono 800, sono 500, ma quello è un altro.
Sì, discorso. Vabbè.
Però quando sei lì, a quel punto lì, non ne spendi 500, ne spendi 600 e mandi un valletto a prenderli.
Chiaro.
Cioè, una volta gli dai le taglie, cosa fai?
Ma sì.
Ti alzi dalla camera per andare a spendere, mandi qualcuno e gli lasci una piccola mancia. Cioè, mi sembra, Giusto. Questo mi sembra un po' l'ABC del viaggiare intelligente. Ecco, mettiamola così.
Riguardo al tuo trolley, però qui lo svelo ai miei, ai nostri ascoltatori, Carlo mi ha insegnato una cosa bellissima, specialmente quando si è in tour, quando si viaggia parecchio, che è la buona abitudine di avere sempre una valigia mezza fatta all'ingresso di casa. Sempre. Perché arriva la telefonata, guarda Carlo che c'è questa cosa da andare a fare al volo, tu butti dentro l'ultima roba che ti serve in base al meteo che sai che più o meno troverai, ma la valigia è già mezza fatta, per cui sai già che le cose essenziali e fondamentali per un'uscita di 3, 4, 2, 3 giorni, sai che sono già lì, non devi neanche stare a controllarle. Quindi è un guadagno di tempo e di sforzi, perché non devi stare a pensare alle cose fondamentali. Le cose fondamentali sono già in valigia.
Allora, hai ragione. E apri due argomenti molto interessanti. Non tutti viaggiano per lavoro, c'è anche chi viaggia per divertimento. È fondamentale conoscere il meteo.
Eh sì, cioè, hai ragione.
Poi magari non ci prende, però è fondamentale informarti sul meteo dei giorni in cui sarai in vacanza, perché quello diventa un enorme discrimine.
Sì.
E comunque un capo tecnico, chiamiamolo così, un antivento o un antipioggia, che magari si può ridurre in uno spazio strettissimo, è un altro di quegli indumenti o oggetti che sono fondamentali. Per esempio, nel mio ultimo viaggio a Londra ho comprato in un market un ombrello da 4 pound, che però è piccolissimo, è grosso, immaginatevi come massimo una bottiglietta da mezzo litro di acqua, ma molto più stretto, che ho messo nel trolley e ho sempre lì, perché non succede, ma se succede ho un ombrellino che mi ripara dalla pioggia e che non mi ingombra spazio, ecco, fondamentalmente.
Sì, le cose che non ingombrano, a quel punto cambia la prospettiva, perché è meglio averla e non usarla che trovarsi poi in situazioni poco piacevoli, perché devi fare un lavoro e sei bagnato, fradicio e non puoi. Per esempio, una cosa che mi sta creando qualche problema in questa preparazione valigia per questo lavoro è che io rientrerò, se tutto va bene, in una determinata data e devo per forza di cose inserire nella mia valigia di lavoro uno smoking, un abito elegante, perché quando rientro non avrò il tempo di passare da casa, ma dovrò subito andare a una festa di compleanno molto elegante e quindi sono costretto a portarmi un abito che sia consono all'impegno che mi aspetta.
Perché tu ragioni da povero, quello è il problema.
Ma guarda che da Linate a Rogoredo non c'è un posto dove posso comprarmi un...
No, ma c'è qualcuno che può aspettarti a Linate con uno smoking in mano.
Con uno smoking,
paghi qualcuno che ti attende a Linate, anche perché si sgualcisce lo smoking. Cioè, e quindi tu arrivi consono. Cioè, questa è la differenza.
Hai ragione, cioè, cambia la prospettiva. Cambia proprio la prospettiva.
E qua introduciamo un altro grande... diciamo diktat, chiamiamolo così, nel costruire la valigia, il metodo. Cioè, il metodo. Uno deve avere metodo, perché tu dici giustamente, no? La valigia è sempre mezza fatta. Hai ragione, perché sviluppi un metodo che non... Allora, io non credo che ci sia il metodo per fare la valigia. Il metodo per fare la valigia è quello che te l'ho detta la tua abitudine e le tue esigenze. Noi abbiamo sempre la valigia mezza fatta perché domani c'è da partire, tiro su, aggiungo, l'apro, guardo, chiudo e parto. Questo è il nostro metodo dettato dalle nostre esigenze, dalla nostra esperienza. Poi sì, ognuno deve costruirsi, deve profilare le proprie esigenze e il proprio metodo, a seconda anche se sei caloroso, freddoloso, dove vai di solito. Tanti siti riportano i diversi tipi di metodologia. C'è chi fa la lista, che per carità va benissimo. C'è chi mette le cose non nella stanza dove c'è l'armadio, ma in un'altra stanza, così che il trasporto. Cioè, sono tutti metodi validissimi. ognuno però deve elaborare il proprio. Cioè io per esempio nel mio dress code, chiamiamolo così, visto soprattutto perché sono ciccione, indosso quasi esclusivamente t-shirt nere a manica corta. Quindi non sto lì a rovellarmi sugli accostamenti, questo, perché? Perché indosso prevalentemente t-shirt con t-shirt di manica corta nere, ma è vero che dei capi d'abbigliamento, chiamiamoli neutri, che tu puoi personalizzare con degli accessori o con dei particolari, sono esageratamente utili come salvaspazio. Perché? Perché tu hai dei capi neutri che possono andare bene sia per la serata informale, che però puoi preziosire con un capospalla da mettere sopra nella serata elegante. Quindi tu hai detto la battuta dello smoking, puoi fare il cretino perché volevi spoilerare una cosa che però non ti accontento, non te la dico. Però anche un indumento standard, casual, chiaro, come tu dicevi Decathlon, la maglietta del Decathlon, in certi ambienti come tu frequenti, si capisce che è una maglietta un po' cheap,
certo,
che non
certo.
Puoi indossarla sempre. Però una t-shirt nera di medio, di buona qualità, sopra una giacca un po' carina, fai bella figura con un jeans, una scarpa giusta, in una serata elegante ma informale, e può essere una t-shirt poi da finire di sporcare la mattina dopo.
Anche perché il jeans con la t-shirt e una giacca sopra è una cosa che ormai è strasdoganata quasi in tutti gli ambienti, per cui i jeans ce li hai lì, ne puoi avere un paio che se non sporchi in maniera devastante 3-4 giorni li puoi alternare eccetera, sopra la t-shirt e ti porti via una giacca o un maglioncino a V che può andare benissimo per una serata decente, basta.
Ce l'hai insegnato Re Giorgio che la t-shirt nera, cioè sotto una giacca o sotto un jeans bello, è comunque elegante.
Certo, assolutamente.
Guarda, facevo questo discorso, a proposito, cambio leggermente discorso, però a pertinenza con l'ultimo argomento che stiamo trattando, con un amico con cui parlavamo di orologi falsi.
Sì.
Perché lui voleva fare un acquisto di un orologio, di un fake. E io gli ho detto, guarda, a prescindere dal mio essere contrario a questa cosa qua, per tutta una serie di motivi. Primo, perché tu sai di avere al polso una roba finta. Secondi, alimenti un mercato che non dovrebbe avere ragione di esistere. Ma non voglio fare il moralizzatore, quindi chi se ne frega. Essendo un consumatore di droghe leggere, non posso fare la morale io a nessuno. Vabbè.
No, certo.
Detto questo, stai attento soltanto nell'acquisto a non farti prendere la mano, a non prendere un orologio che nella realtà, nell'originalità, costa 50, 60, 70, 100 mila euro, perché altrimenti non sei credibile. Cioè l'orologio, se fake, compralo che possa essere ragionevole per un enorme sforzo alla tua portata, perché altrimenti uno ti vede l'orologio e dice quello è un falso, perché non sei credibile con al posto quella roba lì.
Questo dipende molto dalla persona, perché Carlo, noi ci siamo detti diverse volte che un orologio falso al polso di determinate persone diventa automaticamente vero, perché mai ti aspetteresti che questa persona possa andare in giro con un orologio falso. Poi anche lì bisogna fare mille discorsi da questo punto di vista, però è vero, cioè se io vedo Fedez, per dire una persona appassionata di orologi, o un altro personaggio famoso e appassionato con al polso un orologio da 40-50 mila euro, mai andrei a pensare che l'orologio possa essere falso.
Ma quindi potevi fare questo discorso anche col nostro direttore Davide Zini, che sappiamo essere amante degli orologi, che ha una collezione importantissima di orologi, che l'ultimo orologio in titanio e diamanti che ha comprato è affascinantissimo, e lui, soprattutto per lo stile di vita che ha, al Physique du Gol per portare, anche qualora fosse falso, ma non lo era, l'ultimo che ci ha mostrato, di cui non diciamo la marca.
Poi Carlo, scusami, adesso tu dici del valletto del costume, cioè farselo consegnare in radio, in sede alla radio, da un portavalori, è stato veramente di cattivo gusto nei nostri confronti.
Tu sai che questa cosa del portavalori a me è successa davvero. Io ero, vi giuro, questa devo raccontarla. Forse l'ho già raccontata 100 volte, chiedo scusa agli ascoltatori di Radiamo Centrale Web di Semi Dolce di prima. ero in call con un amico molto ricco che vive a Bahamas, che spesso cito, che a un certo punto, una call non di lavoro ma di amicizia, però vivendo a Bahamas incrociamo gli orari, gli suonano alla porta e lui mi dice: Carlo, scusami, vado ad aprire perché è il ragazzo della banca che mi ha portato il contante. Cioè, a me questa cosa mi ha fatto una libidine, Simo. Cioè, a me questa cosa...
È talmente tanto lontana da me, una roba del genere.
Mamma. Allora, mi hanno raccontato, non so se è leggenda urbana o vero, che a Bahamas è per terra è pieno di monetine, di coin, di metallo,
sì,
che non le raccoglie nessuno.
Che se ne fanno?
No, ma sul serio, Simo, non le raccoglie nessuno. Ma sì, vabbè, che cazzo ne fai? Va bene, senti, abbiamo già sforato il primo blocco, cazzone. Cosa hai pensato? Allora, ci hanno tirato le orecchie anche settimana scorsa.
E non sai cosa ho scelto sta settimana.
Perché quella roba di Quinto Rigo, cioè, ci sono arrivate le mail dicendo: ma che cazzo avete fatto? Cioè, ma cos'è? Nemmeno lo... Uno ci ha scritto via messaggio, via WhatsApp, nemmeno loro si ricordano di averla fatta.
Cioè, quindi... Allora, oggi alziamo ancora un po' l'asticella.
Sì.
Perché? Perché?
Perché?
Avevo scelto un pezzo, però mi sono reso conto che era facile da trovare per il nostro direttore.
Sarai un critico.
Allora, vorrei che il direttore trovasse una versione particolare di questo pezzo.
Gli diamo però il piano B. Direttore, non ho idea di cosa stia facendo Simone Galbiati e ti chiedo scusa. Non lo so.
Allora, nel 1999 uscì una canzone che ebbe un grande successo con un testo molto bello, che è La valigia del Piotta. Questa canzone però è stata fatta anche in una versione remix con il featuring di Turi e di Mino Gaetano.
Di Turi e di Mino Gaetano? Cavolo!
Quindi io vorrei sentire La valigia di Piotta featuring Turi e Mino Gaetano.
Ma qualora non dovessimo trovare niente di tutto questo, va bene qualsiasi cosa tu voglia, direttore. Quindi io chiedo scusa a tutti gli ascoltatori, se mi dicevi prima, che ci abbandoneranno durante questo pezzo. Ci vediamo fra 3 minuti e mezzo qui a Se me lo dicevi prima.
Dalle trave più calde, persi nella nebbia, fino a dove il mare ritorna ad essere sabbia. Dalla Calabria andare fino a New York, puntando con coraggio sulla propria sorte. All'arrembaggio di storie in bassa frequenza, con l'alta marea è pronta la partenza. Fatti scienza in valigie come cartoni, bella speranza in un fardello di emozioni. Dalla campagna alla città, cambia lo sfondo, da nord a sud, ovunque, in capo al mondo. Storie rompo poi, altre ne compongo, anche lontano errando, le origini mantengo. Date ora a Roma, dalle Puglie fino a Milano, una vita degna del nome che gli diamo. Io guardo lontano, spero arrivi il buongiorno. Amore aspetta ancora, ora ti giuro che ritorno.
Ho negli occhi mille sogni di una grande città.
Salito su quel treno, ingenuo, pochi soldi in tasca, tanti sogni in testa, dove va mistero, inizia un'avventura, coperto di paura, inizia e non finisce, dal finestrino il sole muore, l'angoscia nasce, un nuovo paese, per un giovane spaesato, strade ormai divise, presente e non passato, non vuole ma scorda, realtà bastarda, vita ingorda, non ricorda, prende in parola la tua scelta, l'appuntamento col cambiamento, non si disdice, non trova pace, l'uomo con le valigie, un accento strano tra mille accenti strani, un nome con una storia, valori forti tra le mani, dall'Italia fino in Germania, New York, Francia, se lava piatti forse mangia, per ora niente mancia, non c'è colore, trama grigia, e intanto cresce polvere sopra la valigia.
Ho negli occhi mille sogni di una grande città.
Yeah. il successo poi non ritornerà. Campione di umiltà, tra fame e dignità, qualcuno che è salvato nemmeno arriverà. Ma chi fugge perché è minoranza, chi ha affamato, c'è chi è partito ed è tornato, non è cambiato, ma ha mille racconti strani in testa, intrattiene i compaesani il giorno della festa. Resta un senso di sconfitta, comunque vada, tu sei cresciuto sopra un'altra strada, altra corsa, altro giro. Ma che cosa cambia da Ruanda all'Uganda, la Nigeria o lo Zambia? Adesso vive anche senza sole, ma se la passa bene, adesso qualcun altro a lui qualcosa chiede. Non aveva niente, adesso ha, tu possedevi tutto e tutto hai perso, si è fatto furbo il paesà. Toni ai clienti e lascia mance da 20 dollari o marchi, contali con tanti affari, storie personali nel 2000. Ricorda questo compare, ricorda la sua trafila, una sequela che sa di vero. Parenti sparsi per il mondo, chissà sotto quale cielo, lontani, strictly business i paesani, con la valigia in mano ma piena di regali.
One Rocky, mille sogni.
Generalmente, Simo, quando c'è una canzone in radio, non quella che facciamo noi, quella degli altri, soprattutto di Radio Centrale Web, che hanno un gusto musicale veramente affascinante, piacevole, ed è una bellissima compagnia, canticchio sempre il pezzo, anche quando finisce. Nel caso delle tue scelte musicali, non mi capita mai di canticchiare il pezzo, ma mai, cioè... Non capisco partire da Capamassa, Buonamassa.
Pian pianino, pian pianino. Era forse il secondo pezzo della prima stagione.
Infatti, pensa quanto mi ha traumatizzato quella roba lì. Pensa quanto mi ha traumatizzato.
Incredibile.
No, però il fatto che stiamo parlando di viaggi concomitante, comunque la tua partenza per Pantelleria, per lavoro, non per divertimento, ci porta a capire che forse abbiamo bisogno di vacanze, ma non abbiamo ancora esaurito. Cioè, noi pensavamo che fosse un tema transitorio, quello della valigia, in realtà diventa un tema centrale e di argomenti da fare ce ne sono tantissimi. Tant'è che ho scovato in alcuni articoli che tu mi hai girato la nostra riunione di redazione.
Che stavolta, posso dirlo anch'io, stavolta non è durata neanche 30 secondi, cioè proprio niente. Registriamo, sì, partiamo. C'è stato solo uno scambio di link e basta, proprio zero stavolta. Vabbè.
Stavolta zero. No, però almeno questa volta rispetto alle altre, i link li abbiamo aperti. Ci abbiamo sì, anche guardato, perché di solito neanche ci guardiamo. Perché ho trovato una cosa molto interessante. Cioè, i due macro argomenti da esplodere. Uno sono gli Osomachi, che poi spieghiamo cosa vuol dire,
sì, sì.
Che poi abbiamo scoperto che entrambi facciamo gli Osomachi quando partiamo, ma la cosa interessante che ho trovato è un consiglio in un sito che dice crea una scatola o un cassetto per le vacanze.
Stavo esattamente arrivando anch'io nello stesso punto.
Vai, perché io ne ho trovato anche un'altra bella, quindi questa te la lascio entro sull'altra, vai
perché è interessante. Perché questa cosa della scatola o cassetto per le vacanze, veramente, secondo me, è la stessa cosa che mi hai insegnato tu della valigia mezza fatta. Perché è quel cassetto, come dicevamo prima, che ti permette di non pensare all'essenziale. L'essenziale è già lì.
Sì. Banalmente, la presa multipla degli altri stati.
Vero, che tanto ne hai 20 perché l'hai comprata per i primi 10 viaggi in aeroporto perché l'hai dimenticata.
lo spray anti-insetti. Sì. Alcuni farmaci particolari tipo quello contro la dissenteria, che poi generalmente che devi soltanto controllare la scadenza, sono quelle cose.
Sì.
Una scatolettina di cerotti, faccio un'ipotesi del cazzo, sono tutte quelle cose che stanno dentro lì.
Beh, per noi per esempio è l'occhiale vecchio che hai cambiato, che però in caso di emergenza comunque fai in modo che tu possa vedere, per cui l'occhiale vecchio non resta in un cassetto abbandonato, resta in quell'angolo della valigia che dici, se sono via mi si rompe l'occhiale, ho quello di scorta che anche se non è ultimissimo come gradazione, so che mi salva, mi porta a casa.
Io ho anche due camicie che in condizioni normali non metterei mai, ma che certo, d'estate al mare dico, ma sì, una sera, che cavolo ne so, c'è una passeggiata sul lungomare, la metto, chi se ne frega.
Carlo, io e te abbiamo degli armadi dove le persone normali non attingerebbero mai per prendere dei capi d'abbigliamento nostri.
Vero, vero, vero. Anzi, piccolo spoiler, ho un nuovo innamoramento.
Attenzione.
La bretella.
La bretella è un altro argomento che meriterebbe una puntata intera, perché per esempio anch'io sotto il completo nero e camicia bianca, la bretella sottile nera secondo me è meravigliosa. Qual è il mio problema? Che io della bretella sono un po' feticista, per cui non la uso. Perché? Perché io vorrei avere tutti i pantaloni con i bottoni per le bretelle, non con le bretelle a clip.
Perché compri le bretelle, hai ragione, io ho trovato una bretella larga, l'ho pagata un pochino di più di una bretellina normale, ti confesso.
L'hai presa insieme al costume di Balenciaga.
Ti confesso, l'ho pagata un goccino di più rispetto a una bretella normale, che però in fondo ha un bottone nel gancino di pelle e è fornito tutti i tipi di ganci. Perché se c'è una cosa terribile è la clip a morsetto.
Bravo, 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 esatto.
La clip a morsetto è immettibile, immettibile. Il bottone è finissimo, è elegantissimo, è fichissimo, ma ci sono anche degli attacchi, tipo anche a moschettone un pochino più elegante, che stanno bene nel passante del pantalone.
Ecco, meraviglia. Non sapevo che esistessero, adesso che lo so.
Adesso ti giro il link.
Ovvio.
Adesso ti giro il link, naturalmente. No, e per esempio, scusa, non so se avevi finito con...
Sì, no, volevo solo dire che legato alle bretelle, che noi dobbiamo smetterla di andare a fare le serate insieme al maestro Raul Cremona, che purtroppo è una persona che è talmente elegante e fa talmente invidia per le scelte di abbigliamento e di scarpe che fa, che dici, caspita, quanto basta poco per essere così eleganti. Poi è chiaro, devi essere elegante come persona, lui lo è, però ci sta bene. A me sta insegnando delle chicche di abbigliamento che veramente solo una persona di quella classe lì ti può insegnare.
Sono d'accordo, assolutamente sono d'accordo, cioè insegna su tante cose, tra le quali anche sull'abbigliamento.
Sì.
Un altro consiglio che abbiamo scoperto molto interessante è quello che se viaggiate in più persone, di non portare dei doppioni. Cioè, ci sono alcune cose che si possono condividere durante il viaggio, cioè tipo apparecchi elettronici.
Lo spazzolino da denti. No, forse no.
Però, no. Per esempio, parlano di articoli per il bagno. Cioè, e questa cosa è sufficiente, perché magari ingombrano, magari sei in giro e non è che tutti devono portare la carta igienica,
cioè, no, certo,
uno.
Per esempio, una cosa che mi dicendo questa cosa qui mi è venuta in mente un'altra che non so se tu fai, viaggi lunghi, quindi stiamo parlando di viaggi aerei dove comunque è necessario per il viaggio imbarcare una valigia.
Sì.
Quindi l'imbarco della valigia con tutti gli abiti, le cose elettroniche, cioè rasoi, cose del genere.
Certo.
Una cosa che mi insegnarono all'inizio dei miei, primi viaggi, gente che era abituata a farli, era nel bagaglio a mano un cambio di abito, mettilo sempre. Perché se si perde la valigia, perlomeno tu hai quello che hai indosso più un altro cambio. Altrimenti, se si perde la valigia, tu rimani solo con quello che hai indosso. E quindi qualcosa di pacchettizzato, di piccolo, una t-shirt, un paio di pantaloni e un cambio sotto, nel bagaglio a mano, io tendo ad averlo sempre.
Oh, di questa cosa ne discutevo con il mio amico Andrea Carlini, di Genova, anzi Santa Margherita Ligure, perché lui stava sviluppando un'app per chi viaggiava.
Sì.
Che nel caso di smarrimento dei bagagli, ovunque tu ti trovassi, c'era una sorta di geolocalizzazione che indicizzava i capi d'abbigliamento e gli indumenti e gli oggetti di prima necessità, di igiene intima, più vicini al punto dove trovavi e con un rating medio di costi.
È bellissimo, è molto interessante.
Sì.
Molto, molto interessante.
E lui ci stava studiando questa cosa, in modo che tu sei un businessman e questa cosa, un po' come se fosse Amazon, cioè poi non dovevi andare, bastava che tu premevi il pulsante, ti arrivava uno starter kit con dentro due maglietti, un paio di mutande, un paio di calze, lo spazzolino e il dentifricio, una cosa del genere. So che
tu ricordi,
sviluppando diverse versioni.
Tu ricordi, se l'hai visto, penso di sì, Prova a prendermi di DiCaprio. Che
certo,
è quel film che,
certo,
ecco,
certo.
Lì per esempio c'è quella ispirato a una storia vera. Lui, quando finge di essere un pilota della Pan Am, deve procurarsi una divisa. La scusa che trova è quella che l'hotel gli ha perso la divisa nella lavandera, quando lui ha mandato a lavare, e la Pan Am gli dice: guardi, lei in che città è? Lì, benissimo, lì noi abbiamo il nostro fornitore, vada, tot divise pronte, se la fa dare, perché è una cosa che succede normalmente. Per cui queste aziende, adesso stiamo parlando di Pan Am negli anni 70-80, certo, per cui cose gigantesche negli Stati Uniti, però questa cosa alla Carlini, tra virgolette, ce l'avevano, cioè dove facevano scali i loro aerei avevano dei fornitori che avevano comunque pronte una serie di divise solo da adattare velocemente, in modo che il pilota non fosse mai senza la divisa.
Vero. Torniamo al discorso della nostra valigia, perché arriviamo a quella che è la tanto conosciuta tecnica degli osomachi.
Esatto.
Cosa sono gli osomachi e perché vanno utilizzati? Gli osomachi, chiamata così da me, Simo, la tecnica degli osomachi, poi una tecnica conosciutissima, non l'abbiamo inventata noi, non ci picchiamo di averla inventata noi. Gli osomachi sono quei rotolini che trovi al sushi con dentro il salmone o il tonno, con fuori, immaginatevi un cilindretto con fuori l'alga, dentro il riso e al centro
il pesce.
Perché? Perché una cosa che uno tende a sottovalutare è la pressione che subiscono i vestiti quando sono piegati dentro la valigia. Per quella piega che tu fai sistemando la maglietta bene, il pantalone bene, premendole come se venisse stirata, e resta quella piega lì per tutto il viaggio, poi non tiri più via. Se invece usi la tecnica degli osomachi, ovvero di arrotolare soprattutto i capi di cotone o quelli sintetici, cioè i jeans, la maglieria, le mutande, le calze, cioè di fare tanti piccoli rotolini, innanzitutto è più comodo perché vedi tutto immediatamente, anche perché poi il rotolino lo metti in piedi e quando apri la valigia tu hai immediatamente sott'occhio, cioè come se fosse una barca quando vai a mangiare il sushi, tu hai immediatamente evidente di quello che vuoi prendere. Oltretutto risparmi un sacco di spazio e quando la apri difficilmente l'osomachi è stropicciato.
No, non capita praticamente quasi mai.
Quindi questa è su come arrotolare una maglietta, per dire, un paio di jeans, è abbastanza empirico, però se andate su internet ne trovate 50.000 modi diversi per arrotolarlo, ma quella è una regola quasi aurea, anche perché vedrete che rispetto alla piega normale, so che sembra difficile da credere, ci sta quasi il doppio della roba.
Sì, sì, sì. Perché comunque arrotolando, beh, intanto una cosa tonda è un po' più facile da piazzare e poi comunque arrotolando togli molta più aria di quanto non può essere una camicia appoggiata, una t-shirt appoggiata. E quindi è una cosa, almeno io mi trovo molto bene. Poi considerate che diventa più facile anche se dovete fare uno zaino a rotolare le cose anziché metterle, cioè è molto più facile stropicciare una maglietta piegata a quadrato che non una roba rotolata, ovviamente.
E torniamo al discorso che facevi tu, che era giustissimo. Se tu fai uno starter kit con un paio di mutande, una maglietta e un paio di calzini, li arrotoli e li chiudi in un sacchettino stretto, vedrete che quel sacchettino lì è davvero minuscolo e nello spazio ti occupa quasi uno spazio impercettibile, cioè non ti dà noia quello spazio lì. E quello starter kit lì è uno starter kit che non dovete aprire mai, cioè rompere solo in caso, rompere il vetro solo in caso di sì. necessità. Quello lì sì. deve stare sempre dentro.
E un'altra cosa che io faccio da non tantissimo tempo, lo faccio da quando uso questi organizer da valigia, è arrivare, togliere le cose, quindi togliere l'organizer, metterlo nei cassetti dell'hotel se devo fermarmi per 3-4 giorni, certo. e mettere via la valigia vuota. Perché se no la valigia a un certo punto, dopo due volte che tolgo qualcosa, sembra che ci esplosa una bomba dentro.
Vero.
Ci impiego meno tempo poi a prendere e rifarmela con le cose divise, le cose sporche nel sacchetto, le cose sporche e quello che è avanzato pulito nel sacchetto pulito, che non stare a ravanare in valigia ogni volta. L'unica cosa che a volte lascio in valigia, però deve essere piazzata in maniera corretta, è il sacchetto delle, non so, tipo lenti a contatto. Perché? Perché metto il sacchetto in valigia in modo che quando apro la valigia la cerniera sia rivolta verso l'alto, in modo tale che io posso accedere aprendo la cerniera senza stare a togliere il sacchetto del necessaire che magari si è infognato sotto alle scarpe, alle ciabatte, queste cose qua. Lo metto in un angolo con la cerniera verso l'alto, apro la valigia, apro la cerniera, tolgo il deodorante, vado a fare la doccia, perché in doccia solitamente c'è il bagnoschiuma, lo shampoo, eccetera, ma il deodorante no. Per cui quella è una cosa che tendo a non dimenticare mai.
Vero, vero. Parlo di altri due consigli che vengono dati, dei quali non sono proprio d'accordo al 100%, ma possiamo discuterne insieme, come se fossimo in una community o in un cineforum. Consiglio di pesare la valigia. Vero.
Sì.
Vero.
Vabbè.
Vero in maniera vero all'andata.
Sì.
È vero all'andata. Perché? Perché se tu trovi delle cose, non è il nostro caso, per carità, delle quali ti innamori, poi al ritorno la valigia, è chiaro, più è sbomba all'andata, più fai fatica a metterci roba, ma questo è normale. Però qua torniamo poi al discorso fatto inizio di abbandonare dei capi d'abbigliamento durante i viaggi. Il consiglio che do sempre io è imbarcate.
Sempre.
Imbarcate.
Sempre. Considerate quando comprate il biglietto, perché costa meno, di prendere un biglietto con la possibilità di imbarcare una valigia. Questa cosa, adesso io e Carlo ci confesseremo a voi una cosa che ci è capitato di fare, ben indirizzati da amici che hanno fatto esperienze di viaggio in posti dove poi saremmo andati io e Carlo, ci hanno spiegato questa cosa, noi l'abbiamo fatta, abbiamo trovato grandi benefici, cioè tipo se andate a New York, ma imbarcate una valigia vuota, che tanto sì. non torna vuota.
Sì. sì. sì, sì. O sembrerà ancora più stupido, però valigia grande con dentro valigia piccola piena.
Sì.
E imbarcata. Sì, sì, sì. Al ritorno trasferisci dall'altra parte e poi vedrete che comunque qualcosa, soprattutto in città come quelle, anche perché se vai a fare un viaggio a New York, soprattutto la prima volta, ci vai per comprare delle robe, ci vai apposta pensando di comprare delle robe.
Sì, sì. Dei capi d'abbigliamento, che poi è una, allora c'è una roba che non che fa, che ho fatto io e faccio io, cioè i Levi's, per fare una, un nome, i Levi's che io ho comprato a Boston o a New York, cazzo, sono gli stessi che compro in Italia.
Sì.
Però quelli lì, vai a sapere perché, però c'hanno un gusto diverso.
Perché quelli hanno in sé un ricordo. Il certo. Ricordo del viaggio. Cioè, sì. Non sono quelli che compri nel negozio X, sono quelli sì. Che hai comprato durante quel viaggio lì. Cioè, torniamo a un discorso vecchio come la morte, che è quello dello storytelling delle cose. La differenza la fa la storia che tu racconti o che tu porti. Cioè, sono identici, sono inconfondibili. Sono confondibili? No, sono inconfondibili. Perché tu hai istinto quei pantaloni lì, lo sai che sono quelli, perché hanno sì. Quella storia e quel ricordo lì.
E farai un sacco di fatica in più a disfartene quando saranno distrutti, perché, cioè, Carlo, noi abbiamo cassetti pieni di roba che non mettiamo più, ma che diciamo, sì, però buttarla, caspita, quel viaggio, quel...
Verissimo.
Quella persona con cui li ho comprati, quel... mamma mia, cioè...
Diventa un oggetto speciale, diventa un ricordo, diventa un rimando. È lo stesso oggetto? Spesso sì, però immediatamente la tua mente ti evoca un momento in cui sei stato bene.
Sì.
E di conseguenza quell'oggetto lì diventa un oggetto speciale. Perché? Perché è stato bene. Il ricordo lo porti nel cuore, non te lo toglierà nessuno. Allora, stiamo quasi per arrivare a...
Quasi alla conclusione.
Quasi per arrivare alla fine. Discutevo durante il pezzo bellissimo del Piotta, della valigia del Piotta, si è palesata mia moglie qua in studio di registrazione e dice sì, però non avete parlato dei calcoli. Cioè tu hai detto di portare via la metà della roba, è vero, però devi anche suggerire che a seconda dei giorni di viaggio, se decidi di cambiarti tutti i giorni, devi calcolare due cambi, uno per il giorno e uno per la sera.
Ah, è tanto però.
Perché lei dice, che è infatti volevo parlarne con te, perché diventa interessante, lei dice, sì, di giorno sei vestito da trekking, chiamiamolo così, o da spiaggia, così, poi la sera arrivi su, in ogni caso, magari se hai la possibilità, ti sciacqui e poi ti cambi per la sera, per uscire a cena, per andare a fare la passeggiata. E è chiaro, non sei in un villaggio turistico dove l'unica tua preoccupazione è cambiarti abito, sì. Però è anche vero che non puoi calcolare un abito al giorno, perché poi devi comunque calcolare anche gli outfit per la sera. Non ha tutti i torti, perché per molti tipi di vacanze questo cambio è previsto, preventivabile.
Sì, è vero, hai ragione. Poi è chiaro che se la vacanza è una vacanza autunnale, magari il maglioncino che usi un giorno lo puoi usare anche un paio di giorni. Se siamo ad agosto, la t-shirt che hai su o la lavi o il giorno dopo è croccante, per cui è ovvio che devi pensare a una t-shirt al giorno o comunque avere il tempo di lavare quelle, per cui avere il cambio di quelle che stai lavando. È un calcolo difficile, cioè ragazzi, partire per una vacanza non è così rilassante.
Come vedete, le cose da fare, se fatte bene, sono tante. Tante se non sei abituato. Nel senso, sì, che poi diventa un meccanismo quasi empirico.
Sì, adesso ho le ciabatte da viaggio, la ciabatta da viaggio... praticamente non la tolgo quasi mai dalla valigia, tanto la uso giusto per andare dal letto a far pipì e viceversa. Quando torno, rimetto nel loro sacchetto, nella tasca apposta della valigia, rimane lì.
Esatto, esatto. Senti, siamo ai saluti.
Sì, siamo ai saluti e quindi all'ultimo pezzo.
Quindi all'ultimo pezzo. Io ti confesso, so che tu hai preparato qualcosa.
Sì.
Io mi so... Cosa hai preparato? Perché io mi sono svegliato canticchiando una canzone, ma che possiamo usare settimana prossima.
No, io semplicemente perché era un regalo che volevo fare a te.
Allora...
No, è importante, cioè nel senso, perché questa cosa dell'insegnamento della mezza valigia, eccetera, eccetera, è legato a tutta una storia che non lo so se sta andando a buon fine, sta andando avanti, una storia professionale, eccetera, che è nata quasi per caso. E allora avevo pensato alla valigia dell'attore di De Gregori, perché per allora, tutta una serie di cose.
È una di quelle 4-5 canzoni che mi fanno piangere. Perché mi fanno piangere? Perché condensa in maniera perfetta la nostra vita. Cioè, se uno si domanda, ma fa un lavoro normale, giustamente, una vita normale, com'è la vita itinerante di chi sceglie di fare teatro, cinema, TV e spesso in giro? Beh, Francesco De Gregori, che non è una bella persona, che non è una persona affabile, però ha fatto un manifesto, una cartolina, uno spaccato perfetto di quella che è la nostra vita.
La metto insieme a Una città per cantare di Ron.
Ok, sì, hai ragione, sono d'accordo anche quello. Però quella lì mi fa piangere, non ci posso fare niente, perché quando arrivi in un albergo e non ti chiedono più la carta d'identità, i documenti di identità, è quello spaccato preciso dove tu dici, ok, sono troppo vecchio, ho bisogno di smettere. E quindi accetto volentieri la proposta, un bellissimo omaggio, è un commovente omaggio per questa puntata pre-vacanze, che siamo arrivati quasi alla frutta sicuramente, però per questa puntata piacevole, se me lo dicevi prima, anzi, oltre a ringraziare Davide Zini in regia e consigliare a tutti gli amici, se me lo dicevi prima, di continuare ad ascoltare i programmi di Radio Centrale Web, io ringrazio Simone Galbiati.
Io ringrazio Carlo Negri.
E da Se me lo dicevi prima è tutto, a voi la linea. Grazie, ciao.
Ciao, ciao.
Eccomi qua, sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia e i vostri occhi, e quanta gente ci sta, e se stasera si alza una lira per questa voce che dovrebbe arrivare fino all'ultima fila, oltre al buio che c'è e al silenzio che lentamente si fa e alla luce che taglia il mio viso, e improvvisamente eccomi qua. Siamo l'amante e la sposa, siamo arrivati fin qua. L'attore e la sciantosa, siamo pronti a qualsiasi cosa pur di stare qua. Siamo il padre e la figlia, arrivati fin qua. Siamo una grande famiglia, abbiamo lasciato soltanto un momento la nostra valigia di là, nel camerino già vecchio, tra un lavandino ed un secchio, tra un manifesto e lo specchio. Tra un manifesto e lo specchio. Eccoci qua, siamo venuti per poco, perché per poco si va. E il sipario è calato già su questa vita, e tanto pulita non è. Mi ricorda il colore di certe lenzuola, di certi hotel, che il nostro nome ce l'hanno già, e ormai nemmeno ci chiedono più il documento d'identità. Allora eccoci, siamo qua, siamo venuti per niente, perché per niente si va, e ci inchiniamo ripetutamente e ringraziamo infinitamente. Eccoci qua, siamo il padre e la figlia, capitati fin qua, siamo una grande famiglia, abbiamo lasciato soltanto un momento la nostra vita di là, nel camerino già vecchio, tra un lavandino ed un secchio, a un manifesto lo specchio, tra un manifesto lo specchio.